Mattina abbiamo con noi, che è già qui presente, Alessandro Zanetti della CUB, con il quale parleremo di cooperative, ma vogliamo anche parlare del presidio che la CUB ha indetto all'Ipercoop di via Livorno 51, uno dei luoghi dove il lavoro produttivo e quello riproduttivo, svolto soprattutto da donne, si intrecciano e si mostrano nel vivo della loro crudezza. E l'hanno indetto ovviamente per il prossimo 8 marzo, giorno di sciopero generale transfemminista lanciato da Niuna Menos a livello internazionale. E siamo collegati con Elisa della CUB. Ciao Elisa.
Ciao, sono Elisa, sono rappresentante sindacale della CUB, lavoro in una cooperativa sociale, sono educatrice e conosco abbastanza bene la realtà del lavoro nelle sue varie sfaccettature, dal lavoro sul territorio, nei centri diurni, nelle comunità, nelle case di riposo per anziani e per tutte quelle persone che hanno difficoltà. È un lavoro soprattutto gestito da donne e che conoscono bene qual è la pesantezza, la durezza, la fatica del nostro lavoro. Molto spesso il nostro lavoro viene associato al precariato, ai tempi determinati, al lavoro flessibile, quindi con variazioni di orario continuo. E questo mette ulteriormente in difficoltà le donne che gestiscono anche il lavoro di cura a casa propria. Quindi noi cerchiamo di coniugare il lavoro, cioè la lotta contro la precarietà di grande sfruttamento, con una flessibilità che non permette di gestire dignitosamente la propria vita privata e quindi i propri carichi, il proprio lavoro di cura in casa propria.
Però, come dire, lo sciopero transfemminista è anche uno sciopero che punta proprio il dito sulla femminilizzazione di determinati lavori, perché c'è una sorta di identificazione tra il ruolo femminile e il ruolo
in casa e
il ruolo di cura, e quindi sarà uno sciopero sia contro l'imposizione alle donne di una serie di mansioni legate alla cura all'interno dell'ambito domestico, e nelle quali sono sempre più ricacciate anche in virtù del taglio ai servizi che è stato fatto in maniera significativa negli ultimi anni, sia all'interno dei posti di lavoro dove alcuni lavori sono considerati tipicamente femminili e oltretutto ovviamente spesso sottopagati. La precarietà femminile viene considerata un qualche cosa di inevitabile, perché tanto il lavoro delle donne viene considerato un semplice accessorio del lavoro all'interno della sfera domestica, e l'uomo che porta a casa lo stipendio, le donne integrano lo stipendio.
Integrano. Ecco, noi di questo ne abbiamo anche grazie ai nostri volantini, le nostre informative.
Ti chiedo scusa, si sente molto male. Per caso stai utilizzando l'auricolare? Scusami Elisa, si sente male. Stai utilizzando l'auricolare? Elisa? Il collegamento è un po'...
Solo un attimo, aspetta solo un attimo e vanno via il camion.
Ah ok, d'accordo. Ricordiamo a chi ci ascolta che Elisa sta lavorando, quindi in questo momento sta cercando di raccontarci la condizione lavorativa.
La questione è che la riduzione del welfare pubblico e quindi di tutti i fondi alla prevenzione del danno, alla non autosufficienza e a tutti quei servizi a sostegno dei minori, della tossicodipendenza, della psichiatria, eccetera, sono stati ridotti, e quindi necessariamente queste persone sono in carico ulteriormente alle famiglie, alle donne. Quindi il carico avviene nel privato attraverso queste forme, quindi di una mancanza di servizi. Sui posti di lavoro le varie normative, le varie DGR hanno di fatto ridotto il personale e sovraccaricato le lavoratrici, in particolare di ritmi di lavoro sempre più pesanti, sempre più faticosi. Ovviamente con grandissimo riscontro, pesantissimo riscontro sulla salute di queste lavoratrici, perché il lavoro di cura, oltre ad essere impegnativo da un punto di vista mentale ed emotivo, richiede anche una grande fatica fisica. Quindi da quel punto di vista risponde sempre a quella, come dire, tradizione che le donne devono occuparsi di questo, di questi gravosissimi incarichi. Quindi il nostro sindacato ha aderito alla richiesta del movimento femminista, non uno di meno, di coniugare il lavoro, le lotte sul lavoro, la mancanza di diritti sui posti di lavoro con una regressione che le donne hanno avuto nel lavoro di cura anche familiare. Quindi è stato un momento di incontro importante delle lotte femministe con le lotte sui posti di lavoro. Noi rappresenteremo venerdì alle 10 davanti alla Lega Coop in via Livorno queste istanze di un rinnovo di un contratto che si sta chiudendo a porte chiuse, di un rinnovo di contratto che invece riconosca un lavoro meno gravoso, un reddito sicuramente più dignitoso e il diritto delle donne ad avere, ma anche degli uomini che lavorano, tempi di lavoro certi, turni di lavoro prestabiliti e adeguatamente riconosciuti e retribuiti. Questa è un po' la cosa. Io inviterei soprattutto le lavoratrici che sono impegnate nelle lotte, quindi non solo della sanità privata, ma anche della scuola, anche del commercio, anche dei servizi in generale, in cui sono impegnate molte donne, se pensiamo anche in agricoltura, il lavoro è estremamente faticoso e sottopagato. Quindi invito i compagni a venire venerdì prossimo davanti alla Lega Coop.
Ecco, tra l'altro forse vale la pena spendere ancora due parole su una cosa che sembra piccola ma in realtà è grande: la disparità di retribuzione tra uomini e donne a parità di mansioni. In sì. Italia si calcola che sia del 10,4%.
Sì, questo è presente in tutti i settori, diciamo che nel settore sanità privato è meno presente perché comunque i salari sono già da fame così, quindi non esiste una differenza nei livelli più bassi, mentre sicuramente nella gerarchia aziendale ci sono dei benefit, delle indennità che riconoscono maggiormente agli uomini, questo sicuramente. Nel nostro settore gli stipendi sono già bassissimi così e effettive disparità non ci sono, se non in alcune mansioni. Più sono alte le mansioni e più sono retribuite. Ricordo solo che le nostre qualifiche quando sono cioè sono qualifiche anche quindi altamente professionalizzate, quindi si richiede sempre di più un titolo universitario ed esperienze nel nostro ambiente. Quindi molte mie colleghe di lavoro, io stessa, abbiamo un titolo di studio universitario, che però per un tempo pieno può raggiungere una retribuzione mensile di 1.150 euro, 1.180 euro, quindi una roba che
Siamo di fronte a un fenomeno noto, quello che i lavori femminilizzati finiscono con l'essere retribuiti complessivamente meno, e questo è un altro dei dati dei quali sarà occasione di parlare e denunciare il prossimo 8 marzo in occasione dello sciopero generale davanti all'Ipercoop di Via Livorno e poi nel pomeriggio al corteo che si svolgerà. Io ti ringrazio per la disponibilità. Ciao, ciao, ciao.
Alla prossima.
Sono le 10:12 e continuiamo la nostra chiacchierata, quella iniziata con Elisa che purtroppo stava lavorando e quindi ha potuto dedicarci solo una piccola parte del suo tempo. Continuiamo a parlarne con Alessandro Zanetti, anche lui della CUB e che segue da molti anni le questioni della sanità privata e in particolare delle cooperative sociali nelle quali lavorano tante donne in condizioni di super sfruttamento. Buongiorno Alessandro.
Ciao Maria, ciao a tutti, buongiorno.
E credo che in questa occasione sia importante cominciare a parlare di quelle che sono le condizioni nelle quali si lavora all'interno delle cooperative sociali, anche visti i robusti tagli che sono stati fatti in questo settore negli ultimi anni.
Certo, certo. Ma guarda, è un settore che conosco.
Avvicinati solo un po' più al microfono.
Ok, così si sente bene?
Sì, sì, perfetto.
Okay. Scusa, dicevo che è un settore che conosco molto bene perché ho lavorato e ci lavoro da 30 anni, quindi un po' in quasi tutti i ruoli ho visto tutti i percorsi di trasformazione del mondo del sociale, delle cooperative, eccetera, da quando in qualche modo ci veniva chiesto di supplire a quelle che erano le carenze della pubblica amministrazione, a quando abbiamo creduto, o alcuni di noi un po' ingenuamente, che si potesse fare mutualismo, si potesse fare un'organizzazione diversa del lavoro, e fino a quando insomma la trasformazione è diventata talmente evidente che ormai sono parecchie centinaia di colleghe e colleghi che si organizzano, lottano, vertenze e tutte queste cose qua. E quindi questo in qualche modo in primo luogo una spezzare una lancia per il fatto che ci si può ribellare, si può cercare di cambiare qualcosa.
Ecco,
dopodiché, dimmi.
Ecco, ti faccio una domanda specifica. Sì. Hai parlato, ci siamo illusi di poter fare un po' di mutualismo. Il mutualismo è una parola importante nella storia del movimento dei lavoratori, certo, perché allude in maniera forte alla loro capacità di autonomia, certo, autonomia anche dall'istituito. Certo. Ce ne vuoi parlare?
Ma guarda, io credo semplicemente che oggi la possibilità di autonomia stia soltanto nel fatto di dire che noi e le aziende, noi e chi ci commissiona il lavoro, l'ente pubblico, tutte queste cose qua, abbiamo due parabole diverse, perché la loro parabola è sfruttarci fino in fondo e riempire ogni buco della nostra vita con il lavoro. Ieri parlavo con un collega di una cooperativa che lavora in psichiatria e che mi hanno detto: questa settimana io sono reperibile 24 ore al giorno, no? Mi hanno dato il telefono cellulare e mi possono telefonare a qualsiasi ora del giorno e della notte per 40 euro in una settimana. Capisci che questa non è autonomia, questa è che hanno invaso completamente la tua vita, no? Non c'è più nessuno spazio. Quindi perdona se forse ho un po' deviato il discorso, per dire che secondo me oggi le possibilità di un mutualismo vero sono magari soltanto a livello di piccole nicchie, ma non c'è possibilità. L'unica possibilità che abbiamo è ricominciare un po' da capo, recuperare la nostra dignità, recuperare i nostri diritti, ribellarci, chiedere il rispetto di quello che ci deve essere dato tutto fino all'ultimo centesimo, e ripartiamo un po' da lì. Io la vedo così.
Ecco, le cooperative sociali, che qualcuno ha sempre immaginato come luoghi di solidarietà, di relazione, di costruzione in prospettiva di un mondo diverso, oggi, come in tanti altri settori, sono diventati uno degli anelli fondamentali del sistema di sfruttamento. Anzi, attraverso il famoso sistema delle matriosche, che non sono quelle femministe,
certo,
ma sono quelle delle cosiddette scatole cinesi,
certo,
una dentro l'altra,
certo,
della catena delle delle cooperative che danno in appalto una cooperativa, insomma il gioco dei subappalti, si arriva a sistemi di sfruttamento quasi schiavistici.
Sì, brava,
ce ne puoi parlare?
Brava Maria, guarda, due cose. La prima, premesso che ogni tanto qualcuno qua e là, qualche persona onesta, c'è qualche situazione magari piccolina in cui ci sono ancora delle relazioni decenti, queste esistono ma sono residuali, stanno cambiando la maggior parte anche di quelle. Dopodiché invece hai toccato un tasto importante, perché oggi esistono dei sistemi in cui, no, il capofila è una multinazionale privata, no, ma dopodiché dentro il gruppo imprenditoriale ci sono anche pseudo cooperative sociali che sono formalmente, ricadono sotto la legge delle cooperative sociali, e anche e soprattutto per poter sfruttare meglio le persone, applicare contratti meno favorevoli come quello delle cooperative sociali, di cui poi vorrei parlare un secondo perché è un contratto veramente di merda, scusate la finezza, che ne so, il gruppo Dussmann ha al suo interno una roba come Cursana Piemonte, che è formalmente una cooperativa sociale, ma in realtà è semplicemente lo strumento di gestione del personale, una branca della multinazionale che fattura centinaia di milioni di euro all'anno, eccetera. Ma non è che dobbiamo andare solo in Germania. Qui in Italia abbiamo la CIR di De Benedetti, grande capitalista che tutti quanti conosciamo, che ha al suo interno il gruppo HSS, che ha al suo interno sia Anni Azzurri, che è un SRL, che è Redancia, che è una cooperativa. Ma sono tutti formalmente i soci, ma voi lo sapete meglio di me cosa contano i soci nelle cooperative, no? Ma in realtà sono semplicemente delle branche di una multinazionale. Quindi di cosa stiamo parlando? Ritornando al mutualismo, cioè di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando dell'ultimo anello di una catena di sfruttamento, certo, studiata con, certo, grande cura, anzi nel grande sistema di destrutturazione di un sistema di tutele e diritti, certo, che in qualche modo si era costituito intorno alle lotte degli anni 70, le cooperative sono diventate uno dei puntelli fondamentali, uno degli strumenti più utili. Ne è stata completamente stravolta la funzione, certo, per chi si illudesse che questa funzione positiva vi fosse stata in passato.
Io sono uno di quelli che si sono illusi in passato e lo dico così chiaramente.
No, ma tanti bravi compagni si sono illusi, non è mica una colpa.
Vabbè, forse magari potevamo essere un po' più svegli anche qualche anno fa, ma comunque non importa, nel senso che oggi come oggi credo che sono il processo di azienda, di trasformazione in aziende normali, delle cooperative, è ormai diventata una roba che tutti quanti quelli che ci lavorano conoscono bene, e con l'autoritarismo delle direzioni, con lo strumento disciplinare come uno strumento di gestione quotidiana del lavoro. E poi, secondo me, c'è un punto particolarmente grave, particolarmente dolente, che è la questione delle case di riposo, nel senso che tu parlavi di schiavismo, dovresti vedere le condizioni in cui lavorano in certe situazioni, in certe case di riposo, ma parlo di cooperative note a tutti, importanti, parlo di Valdocco, parlo di Margine, parlo di Punto Service, parlo di tante altre, in cui ci sono normalmente i doppi turni, si saltano i riposi, condizioni di lavoro veramente alle volte disumane, e ovviamente per fortuna cominciamo ad avere vertenze aziendali di qua e di là in cui si comincia a mettere in discussione queste cose qui, si comincia a contrastare, si comincia a ottenere miglioramenti sia economici che dell'organizzazione del lavoro, quindi insomma diciamo che pian piano stiamo cercando di risalire la china. Una cosa assolutamente, volevo spendere una parola su una cosa scandalosa, è la situazione degli educatori, nel senso che c'è stata poco tempo fa questa questione, un anno fa è stato istituito l'albo degli educatori, che è una nuova tassa sugli educatori, che già, come diceva prima Elisa, si guadagna, un educatore guadagna 1200 euro al mese quando fa il tempo pieno e deve pagarsene, quest'anno dovrà pagarne dalle 2 ai 300 per iscriversi a un albo che non gli dà nessuna utilità, perché poi c'è gente che si è fatta 3000 formazioni ma non hanno nessun riconoscimento reale, anche quella è una roba che non riguarda direttamente le cooperative, ma è una cosa molto, molto grave, molto sentita tra le colleghe e i colleghi.
Beh, evidentemente sì, devi pagare dei soldi per vedere riconosciuto un lavoro che stai facendo, da anni
certo,
per vederlo legittimato, e tutto questo sistema degli albi d'altra parte rappresenta una forma di associazionismo dall'alto,
esatto,
che serve a drenare denari e a selezionare in base alla possibilità di versare,
e anche a dividere le persone, mettere gli educatori contro gli infermieri, contro gli OS, contro gli ausiliari, insomma, che è un sistema di governo, insomma, un sistema di
la divisione è da sempre il sistema di governo del conflitto di classe. Più riescono, certo, a dividere, più strumenti hanno a propria disposizione per colpire, certo, i propri avversari, perché forse ogni tanto qualcuno dice che la lotta di classe non esiste più. Chissà perché i padroni la fanno con tanta
intensità. La fanno molto, sì.
La fanno molto. Passiamo a un episodio di lotta di classe senza esclusione di colpi e con complicità da parte dei sindacati statalizzati. Passiamo al contratto.
Sì, hai ragione. Ma allora, il contratto si sta rinnovando. In questi giorni si prevedeva che lo firmassero già entro fine febbraio, potrebbe essere nella prima metà di marzo, ma comunque si sta rinnovando il contratto nazionale delle cooperative sociali, che nel settore sociosanitario privato è quello più diffuso, quindi è particolarmente importante questo rinnovo, che peraltro va sostanzialmente a ruota con i rinnovi che ci sono stati nei mesi scorsi dei contratti del settore pubblico. Come sempre, il settore privato segue male quello pubblico. E semplicemente la prima constatazione che mi viene da fare è: ma lo sapevate? Nel senso che questa cosa qui non viene detta a nessuno, non c'è stata un'ora di sciopero, non c'è stata un'assemblea aziendale, i sindacati confederali, CGIL, CISL, UIL, i maggioritari, e le centrali cooperative, Lega Coop, ConfCoop, eccetera, si sono riunite tra di loro nella loro stanzetta in segreto, stanno mettendosi d'accordo su qualcosa che non si sa bene cosa sia. Alcune cose diciamo si percepiscono, perché poi parlando con qualche persona un po' più informata sfiltra qualche notizia. Però voglio dire, si può fare così un contratto, il rinnovo di un contratto nazionale per centinaia di migliaia di persone? No, si può non fare le assemblee, non chiedere ai lavoratori cosa pensano della piattaforma, non fare uno sciopero quando si imposta una trattativa? Io queste cose qua, come vertenze a livello più piccolo, perché come CUB siamo un sindacato più piccolo, non siamo ancora in grado di imporre la nostra presenza a un tavolo nazionale di trattative, ma anche nei tavoli locali dove partecipo, sul livello aziendale, eccetera, è chiaro che tu eserciti delle pressioni, fai degli scioperi, cerchi di influire sulla trattativa con la volontà collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori. E invece questo è il primo dato: è impossibile fare un rinnovo contrattuale senza un'assemblea, un'ora di sciopero, è scandaloso. Dopodiché, su quali siano i contenuti, ovviamente aspetto di vedere quale sarà il risultato del tavolo di trattative, e cerchiamo di influire comunque sulle trattative, ad esempio con il presidio che faremo in occasione dell'8 marzo, cogliendo l'aspetto dello super sfruttamento di una condizione, di una categoria che è molto, quasi completamente femminile, scusate, con il fatto che in questi giorni si sta andando a definire il rinnovo del contratto, che quindi confermerà i livelli di sfruttamento. La parte economica è una cosa che si parla di 400-450 euro in cioè come recupero completo della inflazione del mancato rinnovo dal 2012 ad oggi. Noi in 7 anni abbiamo perso circa un 10-15% del potere d'acquisto del nostro salario. Ci vogliono compensare con 40-50 euro al mese di aumento, mentre dovrebbero essere almeno 150, e con un regalino di 450 euro lordi, quindi praticamente con 300 euro noi avremmo recuperato tutto quello che abbiamo perso dal 2012 ad oggi di potere d'acquisto. Quindi è veramente un'elemosina, una mancetta. In compenso viene potenziato, come sempre, lo sviluppo del welfare integrativo, cioè sostanzialmente le aziende e i sindacati si mettono d'accordo per dare alle aziende e ai sindacati che gestiscono insieme i fondi previdenziali, l'integrazione, il welfare integrativo previdenziale, che verrà ribadito nel contratto, potenziato, e al posto di avere aumenti salariali decenti avremo che si distribuiscono tra di loro i soldi che servono poi a depotenziare a permettere che la sanità pubblica vada sempre più allo sfacelo. Ieri mi raccontava una collega, ieri mi raccontava una collega della situazione che lei ha trovato andando in ospedale, per cui la sua nuora che ha ricoverato il bambino e che doveva stare in ospedale con il bambino, non le hanno dato nemmeno un goccio d'acqua, un caffè, un qualche cosa. Lei è stata 24 ore con il bambino, buttata, senza che nessuno si occupasse della madre. Capite che già del bambino poco, ma della madre zero. Capite che quando stiamo parlando delle cose che stavamo dicendo un attimo fa, è questo di cui parliamo. Stanno smantellandoci tutti i servizi, eccetera, e si distribuiscono tra di loro i soldi. Io do una cosa a te, tu prendi questo, io prendo quello, e noi zitti sotto a guardare e senza la possibilità di dire niente. Ora basta.
Senza dubbio, ora basta, anche perché fa da contraltare alla tua testimonianza un articolo che è uscito ieri proprio sulla stampa di Torino, che ci racconta che in Italia sono diminuiti a tal punto il numero dei medici ospedalieri che adesso devono assumere a spot 90 euro all'ora medici già pensionati, giovani neolaureati senza nessuna esperienza. Perché? Perché evidentemente non conviene andare a lavorare nella sanità pubblica, perché evidentemente quella privata offre condizioni decisamente preferibili. Peccato che questa costi molto di più a chi già non può permettersi a volte di arrivare a pagare i ticket richiesti. Non a caso altre statistiche ci raccontano che le aspettative di vita stanno diminuendo e che le aspettative di vita dei più poveri sono già diminuite, proprio perché quando devi scegliere tra mangiare e curarti, tra mangiare e fare prevenzione, cosa fai? Scegli di mangiare, perché mangi oggi e domani chissà. E questa è una dinamica decisamente importante. Fare ancora un'ultima battuta che ti sembra importante, se no ci salutiamo. Guarda,
l'unica notizia che sembra abbastanza confermata è che finalmente questo cambierà qualche cosa. Dopo che ci sono state decine e decine di sentenze sulla questione delle notti passive, cioè del fatto di poter stare in servizio senza essere pagati, essendo pagati un'indennità minima, a quanto sembra, visto che gli hanno dato torto tutti i giudici d'Italia, probabilmente toglieranno finalmente dal contratto, o sembra questa questione qui. Quindi per le cooperative sarà interessante, ma sarà interessante vedere, questo dovremmo organizzarci e impiantare una lotta, se poi gli enti pubblici riconosceranno i risultati del contratto e quindi pagheranno di più, oppure se semplicemente aumenterà l'illegalità delle cooperative che, dopo aver firmato un contratto, come già oggi fanno, non lo rispettano nemmeno. E quindi sarebbe importante organizzarci, trovarci, e allora niente, un po' così, vediamoci magari l'8 alle 10 di mattina da sotto in via Livorno 49, dove c'è la Lega delle Cooperative, e poi vediamoci sicuramente tutti quanti insieme. Quello del mattino è il nostro contributo alla mobilitazione dell'8 marzo, ma c'è la manifestazione centrale alle 16 da Piazza 18 Dicembre, la manifestazione femminista, transfemminista, come diceva giustamente Maria prima.
Perfetto, perfetto, l'intersezionalità delle lotte è assolutamente fondamentale e io ti ringrazio moltissimo e ovviamente...
A te, a voi.